Buon sabato a voi tutti, buona giornata. Oggi siamo riuniti qui, alcuni di voi che siete collegati, tanti cari saluti a voi pure, perché in occasione di una richiesta di benedizione attraverso le imposizioni delle mani del Ministro, perché come voi molti di voi che siete collegati, alcuni di voi che siete collegati, ma anche molti di voi che oggi ci onorate con la vostra presenza, sapete che noi non celebriamo il battesimo ai neonati. E quindi il tema che oggi ho voluto scegliere, c'è stato un malinteso inizialmente perché pensavamo che avevamo preso per scontato che voi sareste venuti dopo questo sermone. Quando Keila e Gigi ci hanno detto no, ma tutti i nostri cari verranno, vogliono ascoltare il sermone, ma la cosa mi ha fatto particolarmente piacere, perché normalmente la gente dice no, non vogliamo sentire non vogliamo sentire, perché se sento magari qualcosa che mi possa disturbare. Io spero di no, perché tutti noi veniamo dal ceppo cristiano e naturalmente la radice nostra è la Sacra Bibbia, perché se usciamo dalla Sacra Bibbia dove andiamo a prendere la nostra fede? Certamente non nei libri di Maometto o nei libri di Confucio, ma nella Sacra Bibbia. La Bibbia è il nostro libro di fede. Quindi ho ritenuto opportuno, prima di passare subito dopo, alla fine di questo sermone, alla benedizione del piccolo Leonardo, quando verrà il momento, Gigi e Keila, nel caso che io dovessi dimenticarmelo, porteranno il bambino qui, perché lo riprenderemo. Non vorrete che il nostro piccolo pronipotino non sia ripreso durante la benedizione. Quindi faremo questo. E allora iniziamo subito il battesimo, perché finiremo con la benedizione del piccolo neonato, ma noi lo faremo, questo sermone del battesimo, sulla vita di Leonardo, come sulla vita di ciascuno di noi qui presenti. Difatti l'argomento è il battesimo, e specificamente come, quando, perché il battesimo, che è una delle cose fondamentali che ci vengono chieste nella nostra vita di cristiani. Andiamo nel libro del Vangelo di Matteo, nel capitolo 3, per chi non avesse la Bibbia, raccomando di ascoltare attentamente quello che leggerò, però perlomeno magari di prendere appunti nel vostro cellulare, così potrete leggervela e poi con comodo, che tutto quello che diremo e leggeremo qui non sono farina del sacco di Carmelo, ma sono parole di Gesù. Quindi in Matteo 3, versetto 7, dal versetto 7, questo è l'episodio in cui molti di noi, vedendo, chi si ricorda di noi il film di Zeffirelli, quello La vita e passione di Gesù Cristo, tutti l'abbiamo visto. È uno dei film, forse il film più bello mai realizzato, quello di Zeffirelli, sulla vita di Gesù. Vi ricordate quella scena quando Giovanni Battista battezzava? Quello era Giovanni Battista era figlio del sacerdote Zaccaria e gli spettava di diritto essere nel Sinedrio, nel posto di comando. Eppure lui, vestito in una maniera bizzarra, andava nel Giordano con un vestito di pelle, eccetera, andava a battezzare. Sembrava un tipo un po' pazzoide, un tipo molto eccentrico, strano. Ma lui, pochi si rendono conto che lui vestiva così ed era lontano dal corpo direttivo della chiesa di allora, chiesa giudaica, proprio in segno di protesta. Perché i sacerdoti di quel tempo erano quasi tutti assoldati da Giulio Cesare e erano al servizio non dell'Iddio onnipotente, ma al servizio di Giulio Cesare. Quindi non amavano il popolo, non si curavano del popolo, ma si curavano di più di tenere la propria poltrona, il proprio benessere. Quindi Giovanni Battista, facendo così quel corpo di sacerdoti di allora, ovviamente dava l'impressione di essere santi, la davano questa impressione, perché vestivano con paramenti tutti particolari, tutto opposto a Giovanni Battista, che vestiva con pelli di cammello e si nutriva di locuste. Perché loro apparivano santi, ma di dentro erano, come dire, sporchi, spiritualmente sporchi. Difatti, in Matteo 3, versetto 7, qui è Giovanni Battista, ancora Gesù non era nemmeno entrato in scena, esisteva, era suo cugino, un po' più giovane, ma non aveva ancora iniziato il suo ministero, Gesù, mentre Giovanni Battista era proprio a pieno ritmo, vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, perché lui battezzava, è lui che istituì il battesimo, disse loro: razza di vipere, chi vi ha insegnato a sfuggire l'ira futura? Fate dunque dei frutti degni del ravvedimento, del pentimento, e non pensate di dire dentro di voi: abbiamo per padre Abramo, un po' come si dice oggi, prima gli italiani, poi tutto il resto degli esseri umani, no? Cioè noi siamo i più importanti, come se gli altri esseri umani, come se ci fossero esseri umani di seconda categoria. Dice: non abbiate dentro di voi questo dire che voi siete figli di Abramo, perché io vi dico che da queste pietre Dio può far sorgere dei figli ad Abramo. Ora, noi tutti siamo pietre viventi, perché ci nutriamo dalla polvere della terra, veniamo dalla polvere della terra e torneremo polvere. Leonardo, così, se i loro genitori non si fossero nutriti dai frutti che vengono dalla terra, Leonardo, non ci sarebbero stati loro e nemmeno Leonardo. Quindi continua nel versetto 10 Giovanni Battista: ormai, dice, la scure è posta alla radice degli alberi, e ogni albero dunque che non va buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. E poi nel versetto 11 c'è un'altra espressione molto significativa di Giovanni Battista, che dice: io vi battezzo con acqua in vista del vostro pentimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, riferendosi a Gesù, e io non sono degno di portargli i calzari. Egli, Gesù, vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. Ed egli, Gesù, ha il suo ventilabro in mano, ripulirà interamente la sua aia e raccoglierà il suo grano nel granaio, ma brucerà la pula con fuoco inestinguibile, che nessuno potrà spegnere. Da questa scrittura voi cosa capite? Possiamo comprendere alcune cose importantissime, che il battesimo non era un requisito, una cosa richiesta degli adulti, a dei neonati, ma è qualcosa che è chiesta delle persone adulte di cui hanno bisogno di che? Di pentirsi. Ora Leonardo, il piccolo Leonardo, di che cosa ha di pentirsi? Non ha nulla di cui pentirsi. Quando noi nasciamo siamo perfettamente innocenti, non abbiamo alcuna colpa, non abbiamo alcuna colpa, e quindi è una falsità quella che mi hanno detto da ragazzino, che io sono nato con il peccato originale. Ma Leonardo ha un peccato? Leonardo ha peccato? Non ha peccato. È l'innocenza personificata, Leonardo. Leonardo imparerà il peccato man mano che crescerà, e questa è una responsabilità dei suoi genitori, una responsabilità mia come bisnonno, di mia moglie come bisnonna, una responsabilità di ciascuno di voi, perché Leonardo sarà il prodotto di come noi lo formeremo, di come i suoi genitori lo formeranno. Ecco perché è fin troppo comoda la tradizione nella quale tutti noi siamo nati e cresciuti, che nessuno di noi in realtà si prende la responsabilità, nemmeno i genitori. Sapete quanto c'è il padrino, la padrina? Si dice: no, è il padrino, la madrina, che poi tutto si esaurisce nel regalino. Ma poi il padrino, la madrina non si preoccuperà mai, ma poi mai, di insegnare la parola di Dio, cioè la scrittura, la Bibbia, la vita veramente cristiana. La si relega al sacerdote, o al prete, oppure al ministro, al pastore, come me per esempio. Ma questo tipo di responsabilità non può essere delegata, non può essere delegata. Difatti in Giovanni 6,44 Gesù, ecco un'altra espressione che forse alcuni di voi non avete mai sentito dire, sono parole di Gesù, dice: nessuno può venire a me se non che il Padre, il quale mi ha mandato, lo attiri, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Questo significa che voi potete parlare di Bibbia o della parola di Dio dalla mattina alla sera alle persone, se quella persona non è attratta, non è chiamata da Dio in questa fase della sua vita, potete parlargli dalla mattina alla sera, ma si scoccia ad ascoltarvi, si scoccia. Non gli interessa, perché i suoi interessi sono ben altri. E quindi, ma lo si dice perché è un dato di fatto, e queste cose succedono, è così. Non è che io una bella mattina mi sono svegliato e perché sono il più intelligente di tutti ho capito quello che gli altri non capiscono. È stato Dio che mi ha sbattuto in testa e mi ha aperto le orecchie, mi ha aperto la mente e mi ha fatto capire quello che prima non capivo. Quindi non si tratta di essere cattivi o buone, si tratta che ognuno di voi, ognuno di noi ha il suo tempo e Dio chiamerà. Il battesimo è una chiamata, un invito speciale da parte del Dio Onnipotente, del Padre Eterno, perché è il Padre Eterno che ci attira a suo figliolo, Gesù Cristo. Ed è un invito a conoscerlo, a conoscere i suoi sentimenti, a stare in comunione con Lui, a cibarci del pane della vita, che è il Cristo, la parola vivificante di Dio. Quindi Egli ci invita un po' tutti, il suo invito è per tutti, poi bisogna vedere se siamo tutti interessati ad accettarlo. E non è un'esagerazione, perché è esattamente quello che Dio fa. Difatti, quando voi capite qualcosa che gli altri non capiscono, fra 7 miliardi quasi di persone, presto arriveremo a 7 miliardi, voi dovreste considerarvi come primi frutti del raccolto di Dio. Quindi Dio come ci invita? Dio ci invita attraverso i genitori. Dio ci invita al battesimo attraverso i genitori. Ma quando parliamo di invito, è chiaro che colui che riceve l'invito deve essere in grado di capire quell'invito. Certamente non possiamo farlo questo invito a Leonardo, che mangia, dorme e ancora non è consapevole. Quindi, man mano che si cresce, i nostri cari Keila e Gigi dovranno dare il loro buon esempio a suo figlio, al loro figliuolo. Come noi ci siamo sforzati, mia moglie e io, a darla ai nostri quattro figli. Poi, quando si diventa adulti, ognuno ovviamente è responsabile delle proprie scelte. Quindi, naturalmente, come si fa man mano che si cresce, dei genitori non sono tutti equipaggiati, non tutti i genitori hanno tutti gli strumenti per istruire i figli, ed ecco perché esiste la scuola. Per la stessa ragione nel campo spirituale, ecco perché esiste la Chiesa. Il problema è quale Chiesa. Quindi qui no, il tema non è quale Chiesa, il problema è la Bibbia. Noi per questo voi, dopo tanti anni che già ci conosciamo, se voi dovreste etichettare noi, non siete in grado di etichettarci, lo dico a tutti questi nostri nuovi parenti che abbiamo imparato ad amare, perché intenzionalmente noi ci chiamiamo cristiani. Molti pensano che essere cristiani è come brindare con l'acqua. L'acqua è il liquido più prezioso, è la vita. Cioè, se non si brinda con il vino, con il whisky, con qualcosa che è prodotto dell'uomo, l'acqua è prodotta direttamente da Dio. Cioè, noi siamo cristiani, molti si vergognano di definirsi cristiani. C'è chi si definisce testimone di Geova, c'è chi si definisce cattolico, c'è chi si definisce protestante, chi mormone, ognuno si definisce tutto, eccetto cristiani, seguaci di Cristo, ecco chi siamo, o perlomeno ci sforziamo. Quindi, così come si impara 2 più 2 che fa 4 a scuola, si impara nella Chiesa, o perlomeno nella Sacra Bibbia, come usare bene quel 4. Perché io posso avere un sacco di soldi in tasca, perché ho saputo farmeli tutti questi soldi in tasca. Ho una casa bellissima, un'automobile bellissima, ma nella mia vita intima, come la vivo? Tradisco mia moglie, tradisco mio marito, oppure odio le persone, nutro sentimenti di odio, di vendetta. Quindi noi vediamo una, non la voglio fare troppo lunga, in Matteo capitolo 13, dove vediamo che l'invito di Dio all'inizio può essere avvertito in modo molto debole. Dio non mi ha chiamato subito così. Mi ha chiamato anche quando io non mi rendevo conto che lui mi stava chiamando. Poi mi resi conto alla fine, dopo avermi fatto vivere determinate esperienze. Quindi Dio mi fa avvertire l'invito a battezzarmi in modo molto debole. Ci sono fratelli che sono sulla via del battesimo e che ci stanno anche ascoltando. Ma progressivamente Dio si fa sentire più forte, sino a quando sentiamo fortemente che dobbiamo dare conto a Dio di ciò che abbiamo imparato o di ciò che non abbiamo imparato, perché Lui è la persona alla quale, in fin dei conti, noi dobbiamo dar conto, prima o dopo. Non è che dobbiamo dare conto noi a nostra moglie, al nostro marito, o ai nostri figli, o ai nostri genitori, sì, ma a cui dobbiamo dare conto soprattutto è colui che ci sta dando in questo momento la vita. In Matteo 13, dicevo, dove Gesù cerca di farci capire dove Lui vuole condurci dopo averci fatto nascere, perché noi non nasciamo a caso, ognuno di noi nasce per il disegno di Dio. E dice nel versetto 44, il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo che un uomo, dopo averlo trovato, nasconde. Quindi, vedete, un tesoro nascosto nel campo che un uomo, dopo averlo trovato, nasconde. E per l'allegrezza che ha per averlo trovato, va e vende tutto quello che ha e compra quel campo. Poi vedremo che cos'è che uno deve vendere per comprare quel campo. Notare che l'uomo non stava cercando un tesoro, lui lo trova per caso, perché quel tesoro era nascosto. Ma Dio glielo fa trovare, Dio glielo fa vedere, ecco la chiamata di Dio. Cioè, ognuno di noi magari troviamo il tesoro, ma è perché Dio ce lo svela. E questa parabola si riferisce a quella che noi chiamiamo la chiamata inaspettata. Tu, senza che te l'aspetti, trovi quel tesoro. Poi vediamo nel versetto successivo, versetto 45, un'altra parabola, quella della perla di gran prezzo, che si riferisce alla stessa cosa, ma si riferisce a una chiamata ricercata. Quante persone cercano il tesoro nascosto? Voi lo cercate il tesoro nascosto? O siete contenti della vita che avete? Vi basta, vi è sufficiente, ma Dio vi chiederà conto, ci chiederà conto di tutto questo. Notate nel versetto 45, il regno dei cieli, dice, è anche simile ad un mercante che va in cerca di belle perle e trovata una perla di gran prezzo, se n'è andato, ha venduto anche lui tutto quello che aveva e l'ha comprato. Però quindi la differenza tra il primo è la chiamata diretta e la chiamata indiretta, quella che la chiamata viene inaspettata e la chiamata ricercata. E questa chiamata è quando c'è una parola biblica che magari fino a un certo punto della vostra vita non vi ha detto nulla, vi ha lasciato completamente insensibili, viene il momento in cui nella vostra testa si accende una lampadina. Dice, non l'avevo mai capita questa cosa. Ecco, questa è la chiamata. Quindi i personaggi e i loro interessi sono diversi, ma uno trova la verità per caso, l'altro la trova perché l'ha cercata intenzionalmente. Ora, non c'è da colpevolizzare nessuno, perché ognuno di noi siamo presi dalle nostre vicissitudini. Ora, quant'è costata la perla di gran prezzo? Quant'è costata? Perché si dice che entrambi, una volta che ce l'hanno, questa perla di gran prezzo, vendono tutto quello che hanno e la comprano. Quant'è costata questa perla di gran prezzo? È costata la vita di Dio che si fa uomo, la vita di Gesù Cristo. Quanto vale la vita di Gesù Cristo? La mia vita, la tua vita singola, la nostra vita singola, quanto vale? Vale la nostra vita singola, che è tanto. Ci sono certi giudici che se ammazzano qualcuno gli danno 10-20 anni, come se la vita fosse così. Ma la vita di ognuno di noi vale la vita, una vita intera. Ma la vita di Cristo, che è colui che ha creato l'intera umanità di tutti i tempi, vale la vita dell'umanità di tutti i tempi. Quindi pensate quant'è cara questa perla di gran prezzo, quant'è preziosa. E noi quando dobbiamo vendere tutto quello che abbiamo, che cosa significa vendere tutto quello che abbiamo? Forse Cristo voleva dire al denaro, si riferiva al denaro, si riferiva alla casa, poteva riferirsi anche a questo, ma la cosa più preziosa che noi dobbiamo vendere è che cosa? Il nostro egoismo, la nostra natura umana. Come Cristo ha sacrificato la sua vita per noi, per comprarci con il suo sangue, noi dobbiamo vendere noi, quella parte peccaminosa di noi. Ecco perché Giovanni Battista diceva a quegli scribi e farisei: razza di vipere, fate prima frutti degni di ravvedimento e poi venite a chiedere il battesimo. Difatti in Giovanni 12, 25 dice: chi ama la sua vita più di me la perde, e chi odia, chi corregge la sua vita in questo modo invece la conserverà in vita eterna. Questo è il costo che dobbiamo pagare, questo è il prezzo che noi dobbiamo pagare quando Dio ci chiama a Gesù Cristo. Non possiamo noi ritenerci cristiani se non seguiamo le orme di Gesù Cristo. E difatti Luca, nel Vangelo di Luca, nel capitolo 9, 62, Gesù dice: nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi riguardi indietro è adatto al regno di Dio. Cioè, se noi ci mettiamo a iniziare la vita cristiana, non possiamo poi guardare indietro e invidiare la vita che fanno i peccatori. Ora, noi siamo pronti al battesimo quando proviamo disgusto non solo dei nostri peccati, ma quando proviamo disgusto di quel che siamo. Cioè, avete mai pensato, dice, cos'è il ravvedimento vero? Il ravvedimento è che io ho fatto delle cose sbagliate, e questa è una parte del ravvedimento. Il ravvedimento vero è quando dico: io mi rendo conto che la mia natura è persa. La mia natura, io sono come una fontana dalla quale esce acqua pura e acqua sporca. Sono inquinato, una fontana di acqua inquinata. So fare il bene, ma so fare anche il male. È l'albero della conoscenza del bene e del male di cui l'umanità soffre da quando Adamo ed Eva sono stati mandati via perché hanno scelto quel tipo di frutto. Difatti l'umanità non è tutta persa, non è tutta cattiva, è un miscuglio di bene e di male, e noi siamo cresciuti così. Leonardo ora è puro al 100%, non ha peccato, ma il peccato lo imparerà. E non imparerà solo il peccato, imparerà tante cose buone, imparerà che 2 più 2 fa 4. Ma i genitori, noi tutti, dobbiamo insegnargli come usare bene quel 4. È stata scoperta per esempio l'energia nucleare, però non l'hanno saputo usare bene. Alcuni la usano bene perché la impiegano per fare operazioni chirurgiche attraverso laser, roba di questo genere. Però ci sono quelli che l'hanno usata per fare le bombe nucleari e distruggere intere popolazioni. Quindi siamo pronti al battesimo quando non ci vergogniamo di fare questa confessione pubblica, di dire: io faccio schifo, io non solo ho fatto cose schifose, ma io faccio schifo, e quindi questo battesimo lo voglio per cambiare, perché Dio possa cambiare la mia natura. E naturalmente siamo pronti al battesimo quando abbassiamo la nostra superbia e siamo pronti a chiedere il perdono di Dio e di chiedere che Lui ci faccia il dono del suo Spirito Santo a seguito del nostro ravvedimento. per esempio, ravvedimento di che cosa? Della parola di non aver violato, di non aver conosciuto la parola di Dio o i comandamenti di Dio. Quanti comandamenti di Dio conosciamo? Se uno, io quando me l'hanno chiesto la prima volta non sapevo, non li ricordavo nemmeno tutti, non sapevo di conoscerli tutti. E quindi Dio dice, quando tu violi un comandamento, è come se li hai violati tutti. Perché se io mi comporto bene ma rubo, è come se sono nel peccato. Se io osservo tutti i comandamenti ma commetto adulterio, ugualmente sono nel peccato. E via di seguito. Quindi, chi è chiamato da grande, notate bene questo, perché voi genitori, Keila, Gigi, questo vi interessa voi ora in particolare, perché dovete essere preparati a questo. Chi è chiamato da grande ha un ravvedimento subitaneo. Cioè, all'improvviso, dopo tante vicissitudini, Dio ci apre la mente e ci fa vedere quello che prima non vedevamo. Chi invece cresce nella Chiesa, come nella fattispecie di Leonardo, se voi continuerete a frequentare la Chiesa, naturalmente Leonardo crescerà nella Chiesa, come stanno crescendo nella Chiesa Ambra e Viola, che sono più piccole, loro sono nate nella Chiesa, stanno crescendo nella Chiesa, vengono esposte agli insegnamenti biblici, non agli insegnamenti tradizionali o alle omelie dell'uomo, ma alle scritture. E chi cresce nella Chiesa, come arriva al ravvedimento? Leonardo come arriverà a capire che lui ha imparato il peccato? Attraverso varie fasi. Perché difatti da neonati noi sappiamo che Dio attraverso la fede, quando uno è neonato, conosce Dio guardando la faccia della mamma e di papà. Quando tu sei neonato, magari non te lo ricordi, ma tu hai visto Dio perché la faccia della mamma, la faccia di papà è Dio per quel neonato. E lui è il primo impatto. Ecco perché anche se il papà o la mamma poi risultano pessimi genitori, dovessero risultare pessimi risultatori, per il figlio sono sempre mamma e papà e viceversa. Questo è importante. Invece, quando si diventa bambini come Viola e Ambra, finiamo a non ascoltare. Non ascoltiamo. Perché in questo momento magari Ambra sta facendo qualsiasi altra cosa eccetto che ascoltare, vero? Perché l'ho fatto anch'io questo. Però da bambini impariamo da che cosa? Dagli esempi. Cioè Ambra impara che il sabato si viene alla scuola sabbatica, si impara la scrittura, la Bibbia, la parola del Signore, perché vede che sua mamma, suo papà, il nonno, eccetera, eccetera, lo fanno. Quindi si impara dagli esempi. Se i genitori smettono di fare questo, di venire in congregazione, anche Leonardo smetterà quasi sicuramente. E io conosco dei membri, che sono stati membri da tanti anni, che hanno deciso di non frequentare più la congregazione. Qual è il risultato? Anche i loro figli non vanno più. Figli anche da adulti non vanno più in congregazione, perché hanno la presunzione di potersi cullare e di non confrontarsi con la parola di Dio. Poi, quindi, neonati, bambini e da ragazzi. Come ci si comporta da ragazzi? Da ragazzi facciamo finta di ascoltare, ma siamo come dei soprammobili, seguiamo papà e mamma, probabilmente come adesso, come si chiama la ragazzina vicino? Nicole. Magari è là, però praticamente sta riscaldando la sedia. Anch'io l'ho fatto, Nicole, anch'io l'ho fatto. Perché fantastichiamo con le nostre immaginazioni, ma quando parlerà, quando finirà? Uffa, ma sta durando assai questo vecchio che sta parlando. Poi si diventa adolescenti, e da adolescente cosa facciamo? Sfidiamo i genitori, sfidiamo Dio, sfidiamo tutte le istruzioni. Quindi preparatevi, Gigi, non pensare che sia così, che sarete sfidati. Poi diventiamo maggiorenni. Oh, io ho superato i 18 anni, sono già grandi, non mi devi dire quello che devo fare, quando devo ritornare a casa. Ci ribelliamo. Naturalmente paghiamo le conseguenze quando facciamo scelte sbagliate. E dai genitori poi, ovviamente, man mano che invecchiamo, vedendo tutto quello che i nostri figli fanno e che è come un boomerang che ci sta ritornando indietro, allora riconosciamo i nostri errori, abbiamo perdono verso i nostri figli perché ci rendiamo conto di averlo fatto anche noi e ci ravvediamo e proviamo disgusto. E dire, mamma mia, ma com'è brutta la natura umana? La nostra natura umana è incostante. Sappiamo fare il bene, ma sappiamo anche fare il male. Come siamo brutti. Dio cambiaci, solo tu puoi cambiarci. E quindi arriva il momento in cui ci arrendiamo, chiediamo il battesimo per ricevere questo Spirito di Dio, che è la potenza di Dio che ci fa cambiare. Perché da soli noi non cambiamo, da soli è impossibile cambiare. Ecco la ragione del battesimo. Quindi questa esperienza non è una conoscenza accademica che si può imparare a scuola, ma una comprensione dei sentimenti di Dio, un'emozione dello Spirito di Dio che opera in ciascuno di noi attenendoci e attirandoci al battesimo. Difatti, nel libro degli Atti, dopo che Gesù viene crocifisso e viene poi risuscitato dal Padre e ascende al cielo, nel libro degli Atti, per i vostri appunti, nel versetto 14, dice l'Apostolo Pietro, lo Spirito Santo era disceso fra di loro dopo l'ascensione di Gesù. Alzatosi in piedi assieme agli altri 11 apostoli, alzò la voce e parlò loro in questa maniera. Parlò loro a chi? A tutti quei pellegrini che erano venuti in Gerusalemme nel giorno della Pentecoste, la festa di Pentecoste. C'erano uomini giudei, Atti capitolo 2, nel versetto 14, uomini giudei, e voi tutti che abitate in Gerusalemme, vi sia noto questo. E prestate orecchio alle mie parole, diceva Pietro. Questo fu il suo primo sermone molto potente, perché lo Spirito Santo era disceso su di loro in forma di lingue. Dice nel versetto 36: Sappia dunque sicuramente tutta la casa di Israele che Dio ha fatto e Signore Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso. Quindi praticamente Pietro gli racconta che doveva venire il Messia e che il Messia sarebbe stato non accettato, come molti di noi in una società come la nostra che viene, si considera cristiana, tutto si fa tranne che accettare il Cristo, o quando c'è la presunzione di accettare il Cristo, si vuole accettare il Cristo ma vivere a modo proprio e non come Cristo ha detto. Dice nel versetto 37, ora essi, notate bene, tutti questi pellegrini che erano venuti là a Gerusalemme a fare la festa di Pentecoste, e dopo aver udito l'Apostolo Pietro dire quelle cose, dice: Voi avete ucciso Cristo, voi lo avete crocifisso. Quanti di voi vi sentite veramente che siete stati partecipi della crocifissione di Cristo? Io personalmente, quando decisi di farmi battezzare, perché capii per la prima volta che io ho crocifisso Cristo. Io ho ucciso Cristo. Io non mi sarei comportato diversamente da quelli che lo hanno crocifisso. E io ho crocifisso Cristo tutte le volte che non ho trattato Cristo come Cristo, un mio amico, qualcuno che mi è accanto. Perché dice ama il prossimo tuo come te stesso, significa che ogni essere umano è la figura di Cristo, per quanto brutto o per quanto malvestito o per quanto insensibile o ignorante quell'individuo può essere, quella è una sua fase della vita e noi dobbiamo mai disprezzare l'essere umano, anche se è l'essere umano l'ultimo degli esseri umani. Ora essi, udite queste cose, furono molto compunti nel cuore, rattristati, e dissero all'Apostolo Pietro e agli altri apostoli: Che dobbiamo fare, fratelli? Notate quale fu l'esortazione dell'Apostolo Pietro. Pietro disse a loro: Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati, e voi soltanto allora riceverete il dono dello Spirito Santo, poiché per voi è la vostra, per voi è la promessa e per i vostri figli. Quindi ecco perché Keila e Gigi un giorno che chiederanno il loro battesimo per loro, la promessa di ricevere il perdono e lo Spirito Santo di Dio non solo è per loro due, ma anche per i loro figli che verranno, a cominciare da Leonardo, e per tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. Quindi ecco l'invito di Dio, ecco la santa chiamata, ecco lo Spirito Santo promesso in dono da Dio, che riceviamo quando ci ravvediamo, quando ci facciamo battezzare e seppellire in acqua e quando ci facciamo immergere nello Spirito mediante l'imposizione delle mani. In Isaia 1,18 ci sono persone che dicono: io questo non potrei mai arrivare a fare questo perché ho peccato grandemente. C'è stata una persona che mi ha detto questo: non so se Dio mi perdonerà mai perché io nella mia vita ho toccato il fondo più volte. Isaia 1,18 Dio dice: venite e discutiamo, dice il Signore, anche se i vostri peccati fossero rossi come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve, e anche se fossero rossi come porpora, diventeranno candidi come la lana. Cioè Dio è lì pronto per perdonare ciascuno di noi, però dice: venite e discutiamo. Se restiamo insensibili, restiamo nell'oscurità, nelle tenebre. E in Atti capitolo 3, nel versetto 19, l'Apostolo dice: ravvedetevi dunque e convertitevi, onde i vostri peccati siano cancellati, affinché vengano dalla presenza del Signore dei tempi di refrigerio, di pace e di guarigione. Quindi, fratelli e sorelle, comprendiamo quanto sia importante. E Dio fa anche quest'altra esortazione, e la fa a tutte le generazioni, la fece 2000 anni fa, ma vale per noi anche. In Matteo 19, prendiamo in Matteo capitolo 19, nel versetto 16, dice: ecco che un tale, gli si accostò a Gesù e gli disse: maestro, che farò io di buono per avere la vita eterna? Ora, chi di noi inizia un'impresa per poi vederla distrutta? Cioè, a me quella cosa che più mi dispiace è che Dio mi ha dato la grazia di poter acquistare una casa, ma non me la potrò godere in eterno. Non so dopo la mia morte i miei figli cosa ne faranno. Oppure, chi di voi inizia un'impresa, qualcosa, per vederla poi morire? Ognuno di noi si è sposato per vedere finire il nostro matrimonio in divorzio? No, io penso che tutti noi ci sposiamo nella speranza che questo matrimonio duri nell'eternità, e se ci sono delle crisi c'è la possibilità di invertire la rotta e migliorarlo. Basta cambiare il cervello, la mente, basta vivere il ravvedimento. Difatti, maestro, che farò io di buono per avere la vita eterna? Gesù gli rispose: perché tu mi interroghi intorno a ciò che è buono? Lui che era la bontà assoluta, lui dice: non chiamare me buono, chiama il Padre Eterno buono, perché solo Lui è buono. Però se tu vuoi entrare nella vita, se tu vuoi entrare nella vita eterna, guardate, dice: osserva i comandamenti. Osserva. Li conoscete voi i comandamenti? No, perché siete stati talmente impegnati a guadagnarvi il pane, oppure andare a scuola e imparare che 2 più 2 fa 4, ma perché il sistema vi ha completamente distratto, anche attraverso la televisione, di quali sono i binari per arrivare alla vera vita, la vita eterna. Quali sono i comandamenti? Gli dice costui. Gesù rispose: beh, ti dovresti sapere, non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre, ama il prossimo tuo come te stesso, insomma. Ma poi ci sono quattro comandamenti che sono estremamente ignorati, che sono: non avere altro Dio all'infuori di me, non commettere, non nominare il nome di Dio invano, non adorare immagini e sculture, ecco perché nelle collanine non mettiamo crocifissi, e quindi è una cosa molto importante che apprezziamo molto. E poi dice santifica il giorno del sabato, non del venerdì come gli islamici o della domenica, perché Gesù non è risuscitato la domenica, Gesù è risuscitato di sabato, e questa è la prova biblica che dovete leggere. Difatti questi sono i comandamenti. È quello che molti credenti affermano di fare e di essere, apparentemente però trasgrediscono. Trasgrediscono tante volte, io ho trasgredito senza rendermene conto. È uno dei primi ravvedimenti che chi è chiamato da Dio e vuole rispondere a Dio positivamente è non tanto il ravvedersi del male fatto, ma dell'ignoranza in cui siamo cresciuti. Siamo cresciuti nell'oscurità, nelle tenebre. Gesù non ha detto forse io sono la via, la verità, la vita? La via, la verità, la vita. Certo che ha detto questo, ma quanti di noi veramente cerchiamo la verità? La verità dove la cerchiamo? Nel predicatore? La cerchiamo nella Bibbia, perché tanti predicatori sono falsi. Potrei essere anch'io uno falso. Quindi è la Sacra Bibbia il nostro punto di riferimento fermo. Allora, Dio onora i tuoi nuovi sentimenti e Dio onora la tua fede in Lui. Il pentimento viene da Dio se glielo chiedi. Difatti, Dio non diede Eva ad Adamo subito. Prima lo fece girare e gli fece vedere tutte le coppie di animali. Quando lui vide che Adamo si rese conto di essere un uomo a metà, gli fa Eva. E finalmente dalla esclamazione si capisce che gli mancava, gli mancava Eva. Questa sì che è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. E Dio poi gli dice sì, e le tue stesse ossa, la tua stessa carne, ma siate una stessa mente. La maggior parte della gente chiede di tutto. Io chiedevo di tutto, eccetto il ravvedimento. Ma cos'è questo ravvedimento? È una parola. Allora, quando la parola ravvedimento, che è molto superbo e che è molto preso, dice io non ho nulla di cui pentirmi. Soprattutto questo succede anche a livello di coppia. Quando si litiga, c'è un conflitto, ci si va a letto e uno si corica da quell'altro, l'altro si corica dall'altro lato, passano i giorni, non ci si parla nemmeno. E quindi non è così. A me mi hanno insegnato, io sono grato a un ministro che una volta mi ha detto Carmelo, tu sei l'uomo e tu devi avere l'iniziativa di porre fine a quel litigio, a quel conflitto, perché se tu aspetti la donna non lo farà mai. La donna è solo che si sente molto ferita, senza entrare nel merito se ha torto, se ha ragione. La donna quando è ferita, non è che non lo vuole fare, non è in grado di farlo. Sei tu che devi sviluppare la leadership, prendere la tua donna e mostrarle la tua leadership. Mostrare che tu sei il dirigente della vita amorosa, perlomeno. Quindi, in Romani 2, versetto 4, dice non disprezzare le ricchezze della bontà di Dio, della sua pazienza e della sua longanimità, perché non riconosci che la benignità di Dio ti trae al ravvedimento. La bontà di Dio ti trae al ravvedimento, quindi chiedigliela, chiedigli il ravvedimento. Sì, io non riesco a ravvedermi, non riesco a pentirmi, chiediglielo, perché Dio proprio questo aspetta, che tu glielo chiedi. Senza il ravvedimento dei nostri peccati, il battesimo cos'è? È solo una doccia. Se Leonardo, noi potremmo fare questa sceneggiata che gli versiamo addosso sulla sua piccola testolina dell'acqua, è solo una cerimonia, ma abbiamo provocato in lui un cambiamento di mente? Abbiamo provocato in lui un ravvedimento? No. Lo abbiamo forse rivestito da una corazza che man mano che lui cresce sarà immune dal peccato? No, perché lui imparerà il peccato e noi saremo tra i primi a quello che avremo la responsabilità di fargli capire questa è la via del bene e questa è la via del male. Scegli sempre la via del bene. È nostra responsabilità questo. Quindi adesso abbiamo conosciuto come, quando e perché, in breve, si può diventare cristiani. L'unico modo, responsabilità dei genitori di far crescere i nostri figli in Cristo, nella conoscenza della sua parola e del disegno di Dio, perché Dio ha un disegno per Nicole, per Andrea, per Ambra, per Viola, per ciascuno di noi. Per ciascuno di noi ha un disegno Dio. Conclusione, con la circoncisione della carne, Gesù entrò giuridicamente a far parte del popolo ebraico. Ma il credente in Cristo, di cui noi ci impegniamo di dare il buon esempio a Leonardo, diventa parte effettiva della Chiesa di Dio con il battesimo dall'acqua dello Spirito, a seguito del suo ravvedimento, a seguito del ravvedimento dei suoi peccati, quando lui, dopo che avrà imparato la differenza tra la via del bene e del male. Difatti, desidero in conclusione darvi questo episodio di Gesù, e prego anche Gigi e Keila, di, appena lo dirò, di portare il bambino qua per l'imposizione delle mani. In Matteo 3, versetto 11, vi ricordate dove abbiamo iniziato? Dove Giovanni Battista dice: io vi battezzo con acqua in vista del ravvedimento, se vedo ravvedimento. Ma colui che viene dopo di me è più forte di me, e io non sono degno di portargli i calzari. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. Quindi è questo quello che noi, l'esempio di vita che dobbiamo trasmettere al piccolo Leonardo man mano che crescerà, affinché lui un giorno arrivi a capire che ha bisogno del battesimo per diventare veramente cristiano, seguace di Cristo. Gesù cambiò il rito della circoncisione carnale sui neonati. Gli ebrei all'ottavo giorno dovevano essere portati nel Tempio e allora gli facevano una circoncisione nel prepuzio. E Gesù cambiò questa circoncisione carnale sui neonati in benedizione spirituale mediante l'imposizione delle mani. Dove è scritto questo? Dove è scritto? È scritto in Matteo 19, nel Vangelo di Matteo, capitolo 19, a cominciare dal versetto 13, Gesù benedice i piccoli fanciulli, notate, gli furono presentati dei piccoli fanciulli. Perché questo? Questo non era un'abitudine. Quando nacque il cristianesimo, coloro che, a differenza di quei giudei che ancora praticavano la circoncisione sulla carne del prepuzio, finita questa legge, allora avevano l'abitudine di portare i loro piccoli nel Tempio. Quindi sentirono la mancanza di che non si doveva più portare il neonato nel Tempio per la circoncisione carnale. Però questa abitudine fu mantenuta di presentare i loro piccoli fanciulli perché il pastore, gli apostoli, imponessero loro le mani e pregassero. Però quando li portarono da Gesù, i discepoli li sgridavano, perché ovviamente avevano la concezione dell'idea che questa benedizione poteva essere scambiata come un battesimo, e dice: no, questa cosa va fatta da adulti. Ma Gesù disse: lasciate che i piccoli vengano a me, perché di tali è il regno dei cieli. E quindi nel versetto 15 Gesù impose loro le mani e poi se ne andò. Gesù impose le mani ai piccoli fanciulli, neonati, piccoli fanciulli, e da allora questa è rimasta la sostituzione della circoncisione della carne, di cui però il piccolo Leonardo, da grande, per diventare parte effettiva del membro della Chiesa o del popolo di Dio, dovrà fare il battesimo per immersione nell'acqua e immersione con lo Spirito Santo. Quindi ecco che questa cosa che darà pace e guarigione, e questa esortazione e promessa di Dio, fu data allora, ma vale ancora oggi, perché nulla è cambiato da allora. Va bene, allora io chiederei a Gigi e a Keila, no, è bene che seguano anche loro, no?
No, dico, dovete
No, non chiudere. Quindi anche voi che siete collegati potete seguire questa benedizione. Questo è un grande onore il mio, quello di poter fare quello di poter benedire il mio pronipotino che mi ha fatto bisnonno. Signore Dio nostro Padre, nel nome del tuo figliolo Gesù Cristo, veniamo a te assieme a Gigi e Keila, genitori di Leonardo, e assieme a tutti i nostri cari a cui tu ci hai dato questa grande gioia di gioire per la sua venuta al mondo. Ti chiediamo, Signore, di benedire Leonardo attraverso la protezione innanzitutto fisica dei tuoi angeli, che possa Leonardo crescere sano, forte, in salute e possa anche avere una mente illuminata affinché egli possa crescere come una colonna nel tuo popolo. Ti chiediamo, Padre, di perdonare i nostri sbagli. Sappiamo di non poter esigere nulla, di non poterti chiedere nulla se non per mezzo del tuo figliolo Gesù Cristo che ha dato la sua vita per noi. E quindi noi, Padre, veniamo a te sicuri che tu non dai pietre a chi ti chiede pane, ti stiamo chiedendo qualcosa che noi stessi da noi non potremmo fare, di dare la tua grazia, la tua forza e di proteggere Gigi nel lavoro, nella vita come marito e padre, così come anche Keila, moglie e madre, di far sì che possano dare un buon esempio di vita cristiana, senza necessariamente guardare, alle organizzazioni umane, ma ad essere sempre desiderosi di ricevere la tua parola come seme, che possa prendere radice e diventare, portare frutto nella loro vita di un grande esempio nella vita di Leonardo. Sappiamo, Padre, che Leonardo è nato non per un puro caso, ma che tu lo hai nel libro della vita e che speri, come noi speriamo, che possa lui essere messo annoverato fra quelli che erediteranno la vita non solo per 100 anni, ma per tutta l'eternità. Ti siamo immensamente grati, Padre, per averci dato questa grande promessa e per averci dato questo grande onore immeritevole del tuo grande amore, di questo grande amore che tu ci hai riversato. E noi non sappiamo ancora come saremo, così come Leonardo non sapeva come sarebbe venuto al mondo, come sarebbe stato il mondo in cui lui è venuto alla luce, ma noi sappiamo che quando saremo con te ti vedremo come tu sei veramente. E la nostra vita è imperniata sempre su questo, sapendo che non vogliamo che abbia un fine questa vita, perché è meravigliosa e ti chiediamo, Padre, di dare a tutti noi la luce di cui abbiamo bisogno per non dimenticare questa grande verità. Nel nome del tuo figliolo Gesù Cristo, nostro Re, ti chiediamo questo e ti ringraziamo. Amen.